www.ndjo.it e la storia continua.
Saranno oggetto di una prossima conferenza. È noto indetto tutte le strade portano a Roma, ma forse sarebbe più corretto dire il contrario, cioè tutte le strade partono da Roma. Infatti la Lube si irraggiavano un complesso di difficilissimo sistema viario che permetteva di raggiungere nel minor tempo possibile ogni angolo, anche il più remoto dell'impero. E questo per i romani era fondamentale, perché il dominio presuppone che chi governa possa comunicare velocemente anche con chi è governato. La costruzione di strade era infatti il primo intervento che i romani facevano quando conquistavano. Era il primo intervento che i romani facevano quando conquistavano un nuovo territorio, e molte di quelle antiche strade esistono tuttora. La scrittrice Margherita Yourcenar, nel suo famoso romanzo del 1951 Memorie di Adriano, fa dire all'imperatore: mi era noto ogni miglio delle vostre strade, forse sono il più bel dono che Roma abbia fatto alla terra, a riprova di quanto i romani stessi fossero consapevoli del grande valore di ciò che avevano lasciato. Anche attraverso gli autori antichi, greci e latini, abbiamo il riscontro che la costruzione delle strade costituiva uno dei caratteri peculiari dell'opera di conoscenza e di civilizzazione attuata dai romani nei territori di progressiva conquista. Il greco Strabone, nella sua opera Geografia, ammira l'impegno dei romani nel pavimentare, attrezzare le strade, e infatti dice: i romani posero ogni cura in tre cose soprattutto, che dai greci furono trascurate, cioè nell'assecare le strade, nel costruire acquedotti e nel disporre nel sottosuolo le cloache. Ma possiamo anche ricordare Elio Aristide, che in un encomio rivolto pronunciato davanti all'imperatore Antonino Pio celebra la rete stradale romana come mezzo per raggiungere e organizzare il mondo abitato. Roma ha unificato il mondo con le sue strade. Ma anche l'elogio apposto sotto la statua di Appio Claudio Ceco manifesta con particolare evidenza il ruolo ideologico che le strade potevano svolgere nell'affermazione e nella gestione del potere. Prova ne sia il fatto che l'iscrizione, oltre a riportare le cariche del cursus honorum e oltre a dare la testimonianza dei popoli via via conquistati e sottomessi, indica anche il suo ruolo nell'aver realizzato la via Appia, via Appia Stravit. È vero che i romani seppero costruire un vero e proprio sistema viario, però ben prima dell'affermazione del loro impero, sentieri e piste avevano disegnato il territorio abitato dall'uomo, permettendogli di spostarsi, di scambiare merci, di organizzare la vita sociale, e l'esistenza di percorsi e di comunicazione in epoche pre-protostoriche è attestata sia archeologicamente, sia dal punto di vista archeologico, sia ampiamente documentata dai testi classici, ma anche la geografia stessa dei territori ci indica la presenza di queste piste, come per esempio la presenza di corsi d'acqua navigabili o di valichi montani. Poteva trattarsi di piste talora anche stagionali, oppure di percorsi molto più lunghi, atti a coprire distanze molto, molto vaste per l'approvvigionamento di materie prime preziose, quali poteva essere per esempio l'ambra. I percorsi che vennero realizzati nella penisola italiana dalle popolazioni che abitavano prima della conquista romana dovettero costituire proprio un puntuale modello di riferimento per i romani. I romani, a seguito della conquista, spesso ripresero, infatti, e riproposero i trattati precedenti, operandovi però massicci interventi tecnici a soddisfare quei principi cardine della loro progettazione architettonica, che sono la firmitas, cioè la robustezza, l'utilitas, cioè l'efficienza, e la venustas, cioè l'aspetto estetico monumentale. Ma soprattutto essi raccordarono le strade già esistenti con le strade nuove, quindi direttrici di nuova realizzazione, in un sistema organico e centralizzato a servizio dello Stato, esteso nel momento della sua massima espansione a 120.000 km, poi forse anche di più, di cui sicuramente 100.000 lastricati, quindi davvero un complessissimo sistema viario. La nascita e lo sviluppo di Roma dipesero dalla strategica collocazione geografica in un punto di incontro fra il corso guadabile del Tevere e le direttrici di comunicazione che fin dall'epoca antichissima collegavano la costa tirrenica con l'entroterra laziale, etrusco e campano. Tra queste strade arcaiche, che si irraggiavano dall'urbe verso i territori limitrofi, la via Campana, poi diventata via Portuense, e la via Salaria, che vedete, proviamo. La via Portuense, Campana e la via Salaria costituivano un sistema unico, ricoprendo un'importante funzione legata al commercio di quel prodotto fondamentale per la conservazione alimentare che è il sale. Infatti Plinio il Vecchio ricorda come la direttrice fosse stata chiamata così proprio perché permetteva di trasportare ai Sabini questa materia prima nell'entroterra. Tipo tappare tec nomine salarie vie quoniam illa salem in Sabinos portare convenerat, e questo è ciò che rimane al momento della via Salaria, della via Campana Portuense. Gli atti di comunicazione arcaici svolsero un decisivo ruolo di strumenti militari per l'espansione di Roma nel territorio laziale, ed è proprio Strabone a ricordarci i nomi delle principali vie di comunicazione. Purtroppo la cartina è veramente molto brutta, ma è l'unica che sono riuscita a trovare. Oltre quindi alla via Campana, già citata, e alla via Salaria, ricordo anche la via Nomentana, che portava Nomentum, così la cartina diventa ancora più brutta, che portava Nomentum, oggi Mentana, che fa parte della città metropolitana di Roma capitale, la Tiburtina, che portava a Tivoli, la Collatina a Collazia, che è un abitato probabilmente già scomparso in età repubblicana, la Gabina Prenestina, che inizialmente portava fino a Gavi e poi a Preneste, oggi Palestrina, la Labicana fino a Labicum, anche questo abitato scomparso probabilmente in età repubblicana, secondo Strabone distava circa 22 km da Roma, l'Ardeatina ad Ardea, della città metropolitana di Roma capitale, e la Laurentina a Laurentum, anche questo abitato, questa città è scomparsa, probabilmente le tracce di questa città sono state ritrovate sotto i possedimenti del presidenziale di Castelporziano, la via Ostiensis che portava ad Ostia. La via Latina invece era molto, una via molto antica, portava verso la Campania, era un tracciato nella naturale lungo la valle del Sacco e del Liri, era stata stesa ufficialmente nel 328 a completamento della conquista del Latium dopo la sottomissione degli Equi e dei Volsci. A mano che procedeva l'espansione oltre il Lazio e venivano fondate le prime colonie, per collegare le nuove terre alla capitale furono realizzate, furono aperte delle vie molto più lunghe. E la prima di queste fu la via Appia, che prese il nome dal suo costruttore, cioè Appio Claudio Ceco, la cui iscrizione abbiamo visto all'inizio. La via portava inizialmente fino a Terracina, poi Capua, poi Benevento, poi Taranto e infine Brundisium, cioè Brindisi. Dovete guardare il tracciato bianco che è quello della via Appia, perché il tracciato rosso è una bretella realizzata poi da Traiano tre secoli dopo, cioè la via Appia Traiana. Entrambe le vie, come vedete, portavano a Brindisi. Perché Brindisi? Perché era il porto per l'Oriente, quindi era il collegamento di Roma verso il Mediterraneo orientale, quindi la Grecia e l'Oriente. Vi ricordo adesso velocemente le altre vie consolari. Sono le più importanti perché in realtà ve ne sono tante altre. La Capua Regium, che sfruttando parte della via Appia si distaccava a Capua e raggiungeva Regium, da qui poi si poteva passare lo stretto e raggiungere la provincia di Sicilia con due vie. La Messina Lilibeum, cioè la Messina Marsala, la via Valeria, e la Messina Siracusa, probabilmente la via Pompeia, ma il nome non è così certo. Verso nord, Roma si apriva con tre vie: la via Aurelia, da Roma a Pisa, la via Flaminia, che attraversava tutti gli Appennini, arrivava a Fano e poi costeggiava la costa fino a Rimini, la via Cassia da Roma a Firenze, a Florenzia. Con il passare del tempo e con il progredire della romanizzazione, Roma ha raggiunto anche Piacenza, quindi Piacenza, con la via Emilia, e poi è stata realizzata una via, la via Postumia, che collegava Genova con Aquileia, tagliando orizzontalmente tutta il nord Italia, tutta la pianura padana. Una volta completato il sistema viario italiano, in età repubblicana, in età imperiale invece questo venne ampiamente potenziato e ulteriormente ramificato, raggiungendo anche al di là dei confini quella diffusione, quella capillarità che aveva in Italia. Gli imperatori naturalmente enfatizzarono tutte queste operazioni con monumenti celebrativi, tra cui gli archi onorari, e vennero riportati solo due: l'arco di Augusto a Rimini nel punto di arrivo della via Flaminia, il punto di partenza era situato vicino a Ponte Milvio e non è stato conservato. trovato l'arco, e l'arco di Traiano a Benevento, cioè nel punto di partenza di quella bretella di cui abbiamo parlato prima, cioè la Via Appia Traiana. Augusto naturalmente continua l'opera di monumentalizzazione e risistemazione delle vie, quindi oltre a sistemare la Via Appia, la Via Salaria e la Via Flaminia, attua anche dei nuovi interventi, delle nuove strade. Una è una strada che da Via Concordia, cioè Concordia Sagittaria nel Veneto, collegava l'Italia al Norico, cioè l'attuale Austria circa, e un'altra è la via Iulia Augusta, che collegava il fiume Trebbia, quindi sfruttava parte della via Postumia e della via Emilia Scauri, che era una prosecuzione della via Emilia, attraversava tutta la Liguria e si portava nelle Gallie. Ma questo solo per citare alcuni degli interventi. Sembra però che non sempre il potere centrale si curò dell'efficienza delle strade, prova ne sia la denuncia che il Senato esprime a proposito dello stato di abbandono in cui versavano le strade durante il Principato di Tiberio. Come si legge dal terzo libro degli Annales, Tacito ci dice che il Senato andava denunciando il fatto che molte strade in Italia erano interrotte e impraticabili per le frodi degli appaltatori e l'incuria dei magistrati. Probabilmente questo era un ambito dove ci si prestava evidentemente alle frodi allora come oggi. Claudio, naturalmente, oltre agli interventi di ristrutturazione, lo ricordiamo per aver organizzato il sistema stradale sardo attraverso due direttrici, una litoranea occidentale, da Tibula, una località non meglio identificata, probabilmente Santa Teresa di Gallura o Castel Sardo, fino a Caralis, quindi Cagliari, e percorreva tutta la costa, e una invece nell'entroterra che partiva da Turris Libisonis, cioè Porto Torres, e arrivava ancora a Caralis, ma passava dall'interno. Queste sono due immagini di ciò che è rimasto della Turris Libisonis Caralis. Questa è una strada che è emersa dal lago, da un lago fuori Cagliari, il lago di Cicterchi. Durante l'età Flavia, ricordo semplicemente un intervento di Vespasiano che ha realizzato il celebre traforo del Furlo lungo la via Flaminia a Fermignano in provincia di Pesaro Urbino. Per quanto riguarda Traiano, continuando l'attività dei predecessori, naturalmente sostenne una politica di restauri e di manutenzioni e diede anche impulso a nuove costruzioni. Una è la via Appia Traiana, naturalmente, che, con il taglio del disco montano a Terracina, che snellì notevolmente il percorso, come vedete ha proprio affettato la montagna e ancora vi sono i segni degli strumenti che ha utilizzato. Però per quanto riguarda Traiano non vorrei limitarmi solo a ricordare gli interventi fatti in Italia, perché come sapete sotto Traiano l'impero ha raggiunto la sua massima espansione. Quindi Traiano voleva agganciarsi ad una via già esistente che da Tomis sul Mar Nero, oggi Costanza in Romania, arrivava a Singidunum, cioè Belgrado in Serbia, poi risaliva fino a Budapest, Vienna, per poi sfociare nel mare del Nord. Gli ingegneri di Traiano si trovarono di fronte ad un ostacolo, cioè le gole di Kazan in Serbia. le gole realizzate proprio dal fiume Danubio, un ostacolo che fu facilmente superato con la realizzazione di questa via che si vede molto poco, l'immagine un po' sgranata. Non so se così. Realizzarono questa via tagliando la pietra 3 metri sopra il livello del Danubio e allargando la carreggiata per permettere ai carri di passare per mezzo di strutture lignee, quasi delle balconate. Tagliarono la pietra sfruttando le falde della pietra stessa oppure utilizzando l'aceto, essendo una pietra calcarea. Non vi è più traccia di questa via perché purtroppo nel 1973 è stata costruita una diga che ha innalzato il livello del Danubio e quindi questa via è stata sommersa. Vi è però testimonianza di questa impresa in un'iscrizione, la cosiddetta Tabula Traiana, che ricorda l'imperatore Cesare Nerva Traiano Augusto, figlio del divo Nerva, vincitore dei Germani, pontefice massimo, 4 volte investito della potestà tribunizia, padre della patria, console per la terza volta, scavando montagne e sollevando travi di legno, costruì questa strada. Ricordo un altro intervento di Traiano, famoso più che altro perché è realizzato in un posto un po' impervio, cioè il deserto Giordano. Traiano voleva realizzare una via che collegasse Petra con Elana, cioè l'odierna l'attuale Aqaba, il porto sul Mar Rosso. Proprio perché era un posto nevralgico da cui arrivavano tutte le merci più preziose dall'Oriente. Non è che non ci fosse già una via, un percorso, era semplicemente una pista carovaniera. Quindi merito di Traiano è averla resa una strada, quindi dandole quelle caratteristiche architettoniche che i romani ritenevano fondamentali, la firmitas, l'utilitas e la venustas. Per realizzare questa strada, Traiano si avvalse dell'uso dei legionari. I legionari portarono qui tutti i blocchi di basalto ricavati dai monti a nord di Petra. Questa strada era importantissima perché collegava, come vi ho detto, il Mar Rosso e attraversava tutta la Giordania e arrivava fino in Siria. A testimonianza della presenza romana in Siria, vi porto solo un esempio, sono 2 foto che ho fatto la scorsa estate in un viaggio in Giordania e ho visitato questo sito di Umm al-Shimal che era un'antica città nabatea e poi romana, adesso patrimonio dell'UNESCO. Altri interventi di manutenzione viaria vennero completati tra la fine del secondo e gli inizi del terzo secolo con i Severi, però già a partire dal quarto secolo diventa più difficile garantire l'efficienza di questo complesso sistema viario, sia per le difficoltà economiche sia per le difficoltà politiche. E a dimostrazione della decadenza delle strade romane si può ricordare il poemetto di Rutilio Ramazzian, Veredito Suo, il quale ci ricorda che deve arrivare in Gallia, nei suoi possedimenti in Gallia, ma preferisce viaggiare per mare, perché ci dice che le vie di terra sono fradicie in piano per i fiumi, sui monti sono aspre di rocce, e perché dopo che la via Aurelia sosserse a ferro e fuoco le orde dei Goti, non domano più le selve con locande, né i fiumi con ponti. Questo proprio per dirci come adesso versano le strade romane. Per quanto riguarda il tracciato stradale, esso veniva progettato in base a considerazioni soprattutto geomorfologiche, quindi veniva analizzato il terreno, la natura del terreno per evitare che si verificassero delle alluvioni, o delle frane che potessero travolgere la strada. Per quanto riguarda il tracciato, dove possibile si sfruttavano le condizioni naturali del terreno, ma dove invece era necessario venivano realizzate delle opere imponenti, alcune delle quali le abbiamo già viste, ve ne cito altre, come l'ingresso ad un NAS in Valle d'Aosta lungo la via delle Gallie. Come vedete, anche in questo caso è stata proprio tagliata la montagna. Queste sono due, la medesima verità delle angolazioni. Oppure il Pont d'Aeri, il ponte accolto a Conie, sempre in Valle d'Aosta, situato a 66 metri al di sopra del fondovalle, o ancora il ponte di Augusto a Narni, lungo la via Flaminia, sopra la gola creata dal fiume Nera. Ma questi sono proprio solo alcuni esempi. Per quanto riguarda più nel concreto la realizzazione della strada, sappiamo che aveva una superficie convessa a schiena d'asino per consentire il deflusso dell'acqua piovana ai lati verso le canalette che si trovavano ai lati della via. Ai fianchi della carreggiata molto spesso c'erano dei marciapiedi, crepidines, oppure anche dei gonfi, cioè dei massi che agevolavano la salita a cavallo. Come era realizzata la strada? Non lo sappiamo di preciso. Di solito ci si avvale sempre di una descrizione tratta da un passo di Vitruvio. E sappiamo che da Vitruvio la strada era realizzata per strati. Lo strato inferiore, lo stratumen, era costituito da massi di medie dimensioni. Al di sopra vi era il rudus, quindi del pietrisco misto a malta, poi il nucleus della ghiaia, sopra il quale veniva posto il pavimentum sumum dolcium, che era proprio il piano di calpestio. Per realizzare appunto il piano di calpestio, di solito veniva usato appunto il basalto, quindi una roccia vulcanica molto resistente, ma di solito si utilizzava anche materiale lapidio, sempre il più resistente possibile, ma a seconda della disponibilità in loco. Chi viaggiava in epoca romana poteva usufruire di stazioni di sosta che si differenziano in due tipi: le mansiones, che come dice il termine stesso servivano per manere, cioè per rimanere, per sustare per la notte, erano degli edifici anche di grandi dimensioni, piuttosto articolati, come potete vedere da questa ricostruzione della mansa di San Lorenzo di Sebate in Valtusteria, quindi in Trentino Alto Adige, e nell'immagine sopra è ciò che rimane della mansa del piccolo San Bernardo. Qui chi viaggiava poteva trovare veterinari per i cavalli piuttosto che portabagagli o l'oste, banalmente l'oste. Oppure le mutaciones. Erano degli edifici più piccoli, servivano principalmente per far riposare i cavalli o per cambiare i cavalli. E possono essere assimilati ai nostri autogrill, quindi erano più frequenti lungo il percorso. Questa è la ricostruzione di una mutatio, e questa invece è la ricostruzione della mutatio di Castello Arquato in provincia di Piacenza. Per quanto riguarda i mezzi di locomozione, essi erano molto vari, di solito si utilizzavano quelli a trazione animale, naturalmente, e si dividevano tra quelli a due o a quattro ruote. Tra quelli di rappresentanza vi era la birota a due ruote o la carruca a quattro. Tra quelli privati, invece, il cilium a due ruote o il carpentum a quattro. Il plaustrum invece era il carro che serviva per il trasporto delle derrate alimentari. Prima di passare la parola a Federica, volevo lasciarvi con questa immagine, forse un po' provocatoria, ma magari non così lontana dalla realtà, che ci invita a imparare anche per quanto riguarda la cura delle infrastrutture un po' dai nostri antenati. Utilizzando delle immagini pesanti, quindi mi inizio già a scusare adesso se le immagini tarderanno a comparire nella schermata, perché la maggior parte arrivano da una cartina prestatami dal dottor Contarini, che ringrazio, che è una carta compendiata dello Stato di Milano del 1790, quindi l'ho aggiustata per quello che mi serviva.
Provate a cliccare sotto, perché vedo che il segno del PowerPoint è sotto, nella barra di
Ma noi non abbiamo vediamo. Come diceva Giulia, i romani si sono avvalsi anche delle strade che erano già presenti, strade o più precisamente tracciati che erano già presenti nel nostro territorio. E per quanto riguarda tutto il nord Italia, anche se sembra strano dirlo, le popolazioni del Nord Italia erano più abituate a comunicare e a commerciare con i popoli d'Oltralpe. Quindi ho voluto iniziare con alcune immagini di passi alpini, questo è il passo del Gran San Bernardo a 2473 metri, che ovviamente questo e quello del Sempione come quello del San Bernardino sono passi che ovviamente venivano utilizzati soltanto nei periodi estivi perché in inverno ovviamente erano coperti di neve. Ci sono testimonianze al passo del Gran San Bernardo che citano che durante la fine dell'ultima piccola glaciazione del Settecento la neve arrivò a superare i 27 metri durante l'inverno, quindi sono passi che ovviamente venivano sfruttati quando la neve si era sciolta. Altrimenti venivano usati per comunicare con le popolazioni d'Oltralpe i laghi e i fiumi che ci mettevano in comunicazione, come può essere il Lago Maggiore, il Lago di Como e il Lago di Lugano, che vedremo poi erano porti fondamentali da cui arrivavano le strade che partivano da Milano. Cosa commerciavano? Metalli principalmente e ambra. E in cambio davano tutte quelle materie prime che ci sono da noi, prodotti mediterranei che ovviamente i galli d'Oltralpe richiedevano. In questa cartina si possono trovare, adesso ingrandisco perché sennò mi picchiate, si possono trovare i tracciati viari della cultura di Cola Secca, questa qua. Questo si può ricondurre come Milano, questo qua è Como e questo è il porto lacustre di Angera. Tutti i puntini sono i ritrovamenti, mentre i tracciati sono appunto le strade che, come vedete, andavano verso i passi dello Struga, del San Bernardino, del Lucomagno e del San Gottardo. Quindi appunto tutto verso il nord. Non c'erano strade che andavano verso sud, comunque, che erano meno importanti. Per loro era più importante comunicare con il nord Europa. Tendevano più appunto all'Europa continentale. La prima popolazione mediterranea che si spinge al nord del Po sono gli Etruschi. Come vedete, la sua espansione iniziale oltre il Po è abbastanza debole e attirata anche qui dal commercio per commerciare i propri prodotti con le popolazioni europee e per questo si avvaleva sfruttava, possiamo anche dire, le popolazioni celtiche già presenti. Quindi era uno scambio di prodotti, non di conquista come poi avverrà durante l'impero romano. Come ha detto giustamente Giulia, la prima strada, la prima strada romana che arriva fino al Po è la via Emilia, che partiva da Rimini, passava poi per Forlì, Imola, Bologna, Mantova, Parma e raggiungeva Modena, scusate, Parma, e infine arrivava a Piacenza, che era un porto commerciale perché le merci arrivavano anche via fiume dal Po, e quindi poi da qui partivano via fiume e poi anche via strada per il porto lacustre di Angera. Con Augusto l'espansione arriva anche nel nord Italia, e con questo arrivano anche la fondazione o rifondazione di città già esistenti. Questo è l'arco che partiva da Augusta Praetoria Salastorum, ossia Aosta, la città dei Salasti, che dopo che Roma ha conquistato, monumentalizzò l'ingresso, l'uscita dalla città verso la strada, verso la città più importante, cioè l'urbe Roma. Vi faccio vedere anch'io l'arco di Don Nas, perché è uno dei passi caratteristici della via delle Gallie, che portava a il grande e il piccolo San Bernardo. Questa è la ricostruzione di quello che doveva essere il gran San Bernardo in epoca romana. Come vedete ci sono due manzio, ma anche un tempio dedicato a Giove Pennino. Al di sotto di questo, dei resti del tempio, sono stati trovati altri oggetti di culto di epoca preistorica, piccole spade o comunque oggetti in ferro che testimoniavano la gratitudine che gli uomini primitivi e anche i romani davano per essere giunti fino a qua, perché per chi c'è stato, l'ultimo tratto, e si vede ancora l'ultimo pezzo di strada romana, è veramente tagliato nella roccia viva ed è molto ripido. Se poi pensate a più di 2400 metri, raggiungerlo era un'impresa non da poco. Ovviamente l'espansione e poi la pace che viene creata da Augusto conquistando tutto il nord Italia porta anche allo sviluppo di altre città già esistenti. Poi siamo a Novara, Vercelli, per città qua vicino a noi. E la pace di Augusto viene trionfalizzata alla Tourby, in Francia, una città vicino al Principato di Monaco, con il Trofeo Malpium, fatto realizzare da Augusto stesso tra il 6 e il 7 a.C., dove vengono citate tutte le popolazioni celtiche che sono state sottomesse da entrambi i lati delle Alpi. Vengono citati i Salassi, i Taurini, i Greti, i Camuni, non vengono citati gli Insubri. Perché? Perché non vengono conquistati militarmente gli Insubri che abitavano il nostro territorio, ma in realtà sono stati federati, quindi sono rimasti un po' padroni a casa loro. Forse anche per questo che le strade del nostro territorio, che poi vi mostrerò, non sono così monumentalizzate e così belle come strade consolari come ci sono nel resto del territorio, perché hanno lasciato un po' la gestione di questo importante strumento come le vie agli Insubri. Come qui vediamo la cartina di Milano, perché nel 286 d.C. Milano diventa capitale dell'impero, una delle quattro capitali dell'impero, quindi necessita di una monumentalizzazione sia per quanto riguarda al suo interno, quindi costruzione di palazzi, la costruzione di tutto quello che serviva per una capitale dell'impero, ma vengono anche realizzate e monumentalizzate le strade che portavano, come diceva Giulia prima, tutte le strade partono da Roma, in questo caso anche tutte le strade dovevano partire da Milano. E questa ho preso da testi del Settecento dell'Impero Asburgico, anche in questo caso, che ricordano le strade regie, come strade regie gli Asburgici intendevano le strade più vecchie, le strade romane. E abbiamo la Milano Ticino, dopo ne faccio scorrere un po', poi ingrandisco perché mi rendo conto che si vede veramente poco, soprattutto per quello in fondo, che collegava Milano con Pavia e quindi dava poi il via a collegarsi con i passi del San Bernardo e quindi collegava con la Germania o le Gallie e la Spagna. C'è anche un'altra variante della Milano Ticinum che correva soltanto leggermente più a est, che è l'attuale via Vigentina. Iniziate a dirvi le prime due, che vedete corrono verso sud. Successivamente, spostandoci un po' più verso est, c'era la Mediolanum Laus Pompeia Piacenza, cioè la Milano Lodi Piacenza, che collegava con l'Emilia, con Roma e quindi con l'Italia meridionale. Ce n'era un'altra che passava sempre per Lodi, ma arrivava a Cremona, quindi portava più verso il Veneto e Aquileia. C'era anche un'altra strada che portava a Cremona, che era più diretta senza passare per Lodi. Come vedremo, ci sono altre strade che decidono, hanno un duplice tracciato, uno più diretto e uno che magari serviva per mettere in comunicazione più città. Vi faccio vedere dove passano appunto le due strade che vanno a Cremona, e sono soltanto l'inizio delle strade, poi una cartina più ampia non sono riuscita purtroppo a trovarla. Questa è sempre la Milano-Cremona. C'era poi la Milano-Bergamo che collegava ovviamente con più il nord Italia. Aveva un duplice tracciato, uno passava per Gorgonzola e Canonica d'Adda, l'altro, un po' più semplice, correva lungo la riva destra del Trembo e raggiungeva Bergamo da occidente. C'era poi la Milano-Brescia, che per il primo tratto coincideva con la Milano-Bergamo, e poi da Canonica d'Adda puntava direttamente su Brescia senza passare per Bergamo, allungando ovviamente la strada. E sono queste due. C'era poi la Milano-Como, che ovviamente era molto importante perché era la strada principale per la comunicazione con tutti i vari Alpini e quindi anche col lago, quindi dava il via alla strada per appunto le Gallie e arrivava fino da lì giungeva fino al Danubio. Anche in questo caso ci sono due tracciati, uno più naturale e breve lungo il Seveso, l'altro passando per Desio e Aiate. C'era infine quella che più interessa un pochino a noi, visto che è più vicina, la Milano Novara Vercelli, quindi la Milano Novara e Vercelli, che era il primo tratto della via delle Gallie che poi conduceva ai passi del Grande e del Piccolo San Bernardo. Il primo tratto di strada è facile da individuare grazie ai toponimi che ancora sono rimasti, quarto Canino, quinto Romano e settimo Milanese, che indicavano una distanza quante miglia di stava da Milano dalla partenza. Quindi quando vi capita Settimo Torinese, Sesto Fiorentino, sono le miglia che vi stavano ai tempi dalla partenza dalla strada. Durante poi, la fine, quando è caduto l'impero, ovviamente queste strade sono andate un po' in disuso e quindi si parla più di area di strada, perché le tecniche che ha spiegato molto bene Giulia, che venivano utilizzate per costruire e mantenere le strade, con la caduta dell'impero vanno a perdersi e anzi si vengono dimenticate. E se prima i romani affrontavano le difficoltà per produrre percorsi lineari e più veloci possibili, durante il Medioevo si tende a evitare gli ostacoli, quindi a girarci intorno. Per quello che è difficile ora ritrovare l'esatta ubicazione delle strade romane, perché qualcosa sì è rimasto, ma ovviamente avendo un'area di strada, non la strada, si può presupporre il tracciato, ma a volte sono da prendere con le pinze. La strada che più passa vicino a noi, una delle strade più importanti che passa vicino a noi, è la Mediolanum Verbanum, cioè la strada che da Milano partiva e andava al porto lacustre di Angera. Partiva ovviamente da Milano, usciva e passava per l'abitato di Pero, Ro, Nerviano, Paraviago. Quando esce, mi scuso, ma queste qua sono immagini pesanti e quindi fa fatica a caricare. San Vittore, Bologna, Legnano, Castellanza, compaiono prima o poi Cerchietti, fidatevi. E qui, tra Legnano e Castellanza, in località Castagnate, attraversava il fiume Olona per dirigersi verso Busto Arsizio, Gallarate, Arsago Sergio, Cardano al Campo, Somma Lombarda, Sesto Calende, e infine raggiungeva il porto di Angera. Sì. Adesso se torno indietro ingrandisco un po' così potete vedere meglio il tracciato, ma sono immagini pesantissime, quindi poverino fa fatica. Vedete che sale, appunto, esce da Milano, segue il tracciato dell'odierno Sempione, tutto sommato, attraversa l'Olona e poi giunge fino al porto lacustre di Angera. Per molto tempo è stato dibattuto su dove passava esattamente la strada per quanto riguarda la parte di Somma Lombarda Arsago Sempione, fino a quando nel 2002, durante la costruzione di un supermercato, è stato trovato una parte gigante, nel far pubblicità occulta, sono stati trovati i resti di quella che era la strada della Mediolanum Verbanum. Qui si può vedere infatti com'era fatta, non una strada lastricata a basalto come ci ha fatto vedere Giulia, ma con ciottoli molto più piccoli e quindi strade con meno importanza per i romani. Questa è situata in via Guagna, comunque si è andata gigante, se pulite, insomma Lombardo, se pulite un po' i vetri, perché l'avevano sistemato bene i tempi, mettendo una vetrata sotto in modo che chi andava a fare la spesa poteva anche vederla. Peccato che anche in questo caso la manutenzione ha peccato un po' e quindi è ricoperta di terra, non si vede niente. La manutenzione non è una cosa che ci piace a noi. Un'altra via che passava sempre vicino a noi, almeno per la sua parte, la prima parte di tracciato, era la Mediolanum Ceresio, cioè Milano, che da Milano partiva verso il lago di Lugano e precisamente il porto di Porto Ceresio. Usciva da Milano e per la prima parte seguiva lo stesso tracciato della Mediolanum Verbanum, Nerviano, Paraviago, San Vittore, Legnano e giungeva fino a Castellanza. Quindi per questa parte il tracciato era lo stesso. Però arrivati a Castellanza, ci siamo quasi anche con i tondini, non attraversava l'Olona, ma continuava a seguirla passando per Marnate, Gorla Minore e Gorla Maggiore, qui c'era una riduzione dell'Olona e attraversava il fiume passando per Fagnano Olona, raggiungendo Castelsepio, quindi si distaccava un po' dal corso fluviale, per poi riattraversare l'Olona presso la folla di Malnate e continuare per Arcisate e infine giungere finalmente a Porto Ceresio. Volevo ingrandirvelo un po', ma il computer non è dalla mia parte oggi.
Un po' cambiato.
Magari per il fondo che
fammi vedere il rotano.
Come vedete, da Castellanza si staccava, passava per Fagnano, Castelsepio e poi ritornava dall'altra parte dell'Olona fino a giungere a Porto Ceresio e da qui dal lago di Lugano andare oltre Alpe. La Mediolanum Novara, che poi dopo si arriverà fino ad Aosta e quindi poi ai passi del grande piccolo San Bernardo, ma per quanto riguarda la nostra parte, si dice che fu fatta da un principe gallo, belloveso, a cui è attestata anche la fondazione di Milano. Ci sono due vie che giungevano a Novara e partivano da Milano. Per la prima parte di tracciato, come ho detto, seguivano i migliari che ancora adesso abbiamo nei toponimi di questi comuni e arrivavano unite fino a Sedriano. Da qui ne partiva una che passava da Vittuone, Corbetta, Magenta, attraversava il Ticino nei pressi di Boffalora e giungeva a Novara. Questa strada aveva una pecca. Era situata ancora nella zona dei fontanili, cioè zone dove quando piove molto l'acqua tende a uscire dal terreno, quindi questa rendeva una strada poco salubre. Pensate, in estate con l'acqua che magari ci sale non era molto comoda. Per questo si ipotizza un secondo tracciato che passava leggermente più a nord e attraversava i comuni di Arluno, Ossona, Inveruno, dove è stata trovata una notevole necropoli, Cugiono e presso Turbigo, un ponte che sono stati ritrovati dei resti di ponte medievale, ma si suppone che sia il restauro di un ponte romano, arrivava a Gagliate e giungeva anche questa a Novara. C'era un'altra strada che passava più a nord del nostro territorio, era la Como Sibrium Novara, cioè la strada che metteva in comunicazione Como, Castelsepio e Novara. Era un po' la prosecuzione, la strada che da Aquileia passava appunto più a nord e raggiungeva poi Ivrea e Poreglia e quindi poi le Gallie. Partiva quindi da Como, passava per Ogliate, Binago, quando compaiono, scendeva poi verso Venegono Superiore e Venegono Inferiore, nella località che adesso è Lonate Ceppino, attraversava il fiume Olona per recarsi a Castelsepio, nodo fondamentale anche poi nel Medioevo, scendeva verso Arsago Seprio, Somma Lombarda, e poi scendeva sempre verso Turbigo attraversando Tornavento, Nosate, raggiungeva Turbigo e con lo stesso ponte della via Novara arrivava fino a Novara. Abbiamo una breve testimonianza del passaggio di questa strada anche a Velate, perché ancora nel XII secolo gli abitanti di Velate erano tenuti a pagare per la manutenzione del ponte di Turbigo. Quindi ne facevano ancora un uso notevole, se quasi 1200 anni dopo erano ancora costretti a pagare per la sua manutenzione. Una strada che, come vi ho detto, da Pavia, che era il nodo già principale per i commerci, era la strada Mercatorum, che collegava Pavia con il porto lacustre di Angera. Il tracciato, la prima parte del tracciato è ancora un po' da messa in discussione, perché non è così sicura. Si sa che passava al di sotto dell'abbazia di Morimondo, quindi più spostata verso il Ticino, proprio correva a fianco del Ticino. Poi le prime attestazioni siano a Castelletto di Cugiono, Turbigo ovviamente, Nosate, Tornavento, e infine poi Somma Lombarda, e poi raggiungeva per la stessa strada che abbiamo già visto il porto lacustre. C'era anche una strada che era parallela alla strada Mercatorum, la strada Maior, era però sulla sponda piemontese del Ticino, era più, però rispetto a questa si sa che era più all'interno, perché le sponde piemontesi del Ticino sono più basse, quindi più soggette a inondazione. Quindi la strada piemontese era più spostata all'interno, mentre, come vi ho detto, per la prima parte del tracciato della strada Mercatorum costeggiava praticamente il fiume Ticino. Non ci provo neanche a ingrandirla perché... Questo è quello che resta della strada romana situata in via, fatto davanti agli scali di via San Martino ad Angera. Quindi vedete che anche qua, scusate l'immagine delle migliori, ma la strada ha come è acciottolata. Un'altra strada che passava dalle nostre parti e che comunque giungeva a una città a noi abbastanza vicina era Mediolanum Varizium, cioè la Milano Varese. Usciva da Milano, passava da Villa Pizzone, Ospiate. Il toponimo potrebbe richiamare un luogo di una stazione di sosta o comunque un luogo di riparo per i viandanti. Passava per Garbagnate, Caronno, Saronno, le strade tutto sommato qua sento davanti che sono le stesse di adesso, hanno tenuto bene o male i tracciati, qualcosa è cambiato ovviamente. Poi salivano attraversando Mozzate, Tradate, e attraversando l'Olona raggiungevano Bizzozero e infine Varese. C'erano ovviamente anche delle strade minori, delle quelle che possiamo definire oggi vie di campagna, che mettevano in comunicazione centri minori. Una di queste è la Traversania Nord, che partiva da Cassano e univa da Irago e giungeva fino a Legnano, dove oggi c'è la via Novara, quindi dove è stata rinvenuta questa notevole necropoli, e questa indicava molto probabilmente il decumanus della città di Legnano.
Okay.
parallela, poi fidatevi, nel 1790 questi comuni, questi paesi non venivano considerati molto importanti, quindi non sono segnati nella carta. Parallela a questa, alla traversa di Castano, c'era la traversa Nietta, che univa Olcella, Villa Cortese e San Giorgio. Queste stradine però ci sono molto utili per ipotizzare una centuriazione romana anche nel nostro territorio, perché disegnate su cartografia moderna si vede come queste corrono molto praticamente parallele, quindi poi potevano indicare quello che restava dalla vecchia centuriazione romana. Un'altra strada di cui io metto le mani avanti, la partenza la so, l'arrivo mi è un pochino più ignota, è la detta via del Perello, che usciva da Legnano in prossimità di un'altra necropoli molto importante, alla Casina Pace. Passava per Saronno, poi tutte le carte e tutti i documenti che ho trovato mi dicono che termina in Brianza. Sono un po' vaghi tutte le attestazioni che ho trovato. Io per comodità e per sicurezza l'ho fatta terminare a Monza, in quanto da lì passavano altre strade che portavano verso il nord Italia, quindi o era Monza o era Desio, perché era uno dei nodi di traffico. Ho preferito, mi dava più sicurezza Monza, ma non ne ho la certezza, in quanto tutti i documenti che ho trovato mi parlano della Brianza in generale. Come c'era la Traversania Nord, c'era anche la Traversania Sud, che partiva da Dairato e passando per Olcella raggiungeva Buscate e infine Robecchetto. Ma abbiamo visto per il momento tutte strade meno male parallele o comunque lineari tra di loro. C'era anche però l'antica strada di Corbetta che partiva da Bussarsizio, passava davanti alla chiesa di Dairato, tutti i testi precisano davanti alla chiesa, e giungeva a Corbetta. Queste erano tre città per capopiedi, quindi anche se si sta parlando di strade romane, sono rimaste in comunicazione anche per la loro importanza poi in campo clericale. Un'altra strada la cui attestazione medievale è sicura, ma quella romana un po' meno, era la strada che da Inveruno passava per Busto del Golfo e infine raggiungeva Legnano. Per chi abita in questa zona, Viale Europa che passa dietro Busto del Golfo. E adesso qua spero vivamente che compaia l'immagine, dove ho voluto raccogliere un po', fare riassunto e mettere insieme tutte le strade. Se lo zoom mi è amico, sì, si possono vedere appunto la strada che da Pavia saliva verso Angera, le strade che partivano da Milano, la Milano-Novara, il primo tracciato e il secondo. Poi le strade che saliva appunto verso Angera, verso il lago di Lugano, verso Varese e verso Como. Questa qua è la nostra. Come vedete, mi sono focalizzata più sul nostro territorio, dove si possono vedere la Traversania di Castano, la Traversanietta, la Traversania Sud e la strada che da Inveruno portava a Legnano. Abbiamo voluto poi concludere con una frase dell'ingegner Supermeister, che riassume un po' quello che abbiamo detto. Il suono vivente di queste nostre contrade fu dunque una costante attrattiva dell'uomo nei vari periodi della sua esistenza. Esso, nel suo bisogno costante di andare al nord, ne percorreva guidato dai fiumi che lo conducevano ai valichi montani. In tal tragitto, dalle lenti corse migratorie, i lenti si staccavano, si allontanavano dalla via principale per andare a creare nuovi nuclei viaggiatori.
www.redigio.it e la storia continua.